Open Day. La scuola, la ricerca scientifica, l'università. L'informazione che nasce dal mondo della formazione. Conducono Alessio Moriggi e Annalisa Colavito.
E siamo tornati anche oggi pomeriggio, ben ritrovati, 5 minuti dopo le 15, pronti per un'ora insieme. Siamo ritornati per raccontare la scuola come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Radio Cusano Campus, dalle 15 alle 16. Raccontiamo la scuola con tanti ospiti e attraverso tanti argomenti, temi, argomenti di stretta, strettissima attualità. Noi racconteremo i fondi destinati alle scuole del Sud Italia, cercheremo di capire a che punto siamo. Sappiamo che il governo tende ad aiutare soprattutto le scuole del nord, quindi sembra una battaglia persa in partenza. Circolano già dei rumors sul denaro, insomma, destinato alle scuole del nostro paese. E come al solito, come ben sappiamo, noi abbiamo un paese che è molto diverso, insomma, da nord a sud, pertanto forse il mezzogiorno andrebbe aiutato più del nord. Quindi che cosa succederà quest'anno, anche perché i fondi del PNRR sono un'occasione irrinunciabile per il sistema scolastico, e quindi bisogna stare attenti a come verranno gestiti. Noi ne parleremo con il direttore della Svimez, Luca Bianchi, e poi parleremo di rendimento scolastico. Gli studenti italiani trascorrono a scuola tanto tempo, tantissimo tempo tra i banchi di scuola, ma nonostante tutto rendono poco. Perché? Ne parleremo con Salvo Intravaglia, giornalista di Repubblica, che ha realizzato e pubblicato un articolo sul tema. Come potete notare, non sempre il rendimento scolastico è proporzionale alle ore che si trascorrono tra i banchi di scuola. Ma cominciamo dalla scuola 4.0, quindi ritorniamo all'educazione digitale, cerchiamo di capire che cos'è la scuola 4.0. Lo chiediamo al professor Paolo Ferri, docente di didattica e pedagogia dell'Università Milano Bicocca, in diretta con noi. Ben trovato professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, agli ascoltatori.
Scuola e tecnologia, scuola ed educazione digitale, siamo ritornati al nostro grande argomento, un argomento di grande interesse non solo per la scuola ma anche per le famiglie e per il sociale. Si parla tantissimo di educazione digitale, sappiamo anche che la rete, il digitale corre veloce e cambia. Siamo alla scuola 4.0, infatti, professore. Intanto che cos'è?
Beh sì, si tratta di un piano che è stato varato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dal precedente ministro dell'Istruzione, cioè da Patrizio Bianchi, per infrastrutturare la scuola con device digitali e tecnologie, quindi tablet, stampanti 3D, ma soprattutto computer, notebook, che possano permettere agli studenti di studiare a scuola con i computer, con i device, cosa che adesso non accade perché mediamente c'è una LIM a disposizione dell'insegnante per mostrare delle cose. Invece il piano scuola 4.0 vuole promuovere una didattica più laboratoriale, quindi permettere ai ragazzi di lavorare in gruppo con i device per realizzare obiettivi di apprendimento.
E allora, professore, i fondi del PNRR c'entrano tantissimo col progetto di scuola 4.0, mi sembra.
Sì, 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 è una derivazione diretta, nel senso che sono fondi del PNRR che sono stati allocati in Italia per la realizzazione di questa, che potrebbe essere, diciamo, la definitiva transizione digitale della scuola italiana, una transizione che è cominciata con il Piano Nazionale Scuola Digitale nel 2015, oddio, era cominciata anche prima, ma molto in maniera larvale, mentre nel 2015 c'è stato il primo Piano Nazionale Scuola Digitale, e con questo Piano Scuola 4.0 finalmente le classi delle nostre scuole dovrebbero essere infrastrutturate digitalmente, il che vuol dire permettere a studenti e docenti di usare, quando ce n'è bisogno, il digitale, non ovviamente di insegnare soltanto con strumenti digitali, ma di utilizzarlo quando ce n'è bisogno, e obiettivamente in molte discipline la cosa può essere molto, molto produttiva e interessante.
È evidente che il nostro sistema può dirsi tecnologico e all'avanguardia da un punto di vista delle tecnologie se ci sono i giusti finanziamenti, se ci sono le giuste risorse, professore. Abbiamo visto che l'attesa, sì, la grande attesa legata alla distribuzione dei fondi è legata anche allo sviluppo sociale e tecnologico del sistema scolastico, quindi si va avanti, ma per andare avanti e accompagnare l'evoluzione tecnologica bisogna prima investire.
Sì, evidentemente l'Italia è in ritardo da questo punto di vista rispetto ai principali paesi europei, ai nostri competitor, cioè a Francia e Germania, nel senso che si è investito poco sia in infrastrutture ma soprattutto nella formazione del personale docente. E quindi anche durante la pandemia le tecnologie non sono state usate, diciamo, al loro meglio. Si è utilizzato, per esempio, durante la pandemia le tecnologie per fare delle lezioni frontali, non per far lavorare i ragazzi a casa e poi discutere con loro, ad esempio, elaborati o altre cose. E quindi accompagnano, diciamo, il piano scuola 4.0 anche delle misure per la formazione e il servizio degli insegnanti e dei dirigenti, dovrebbero esserne formati addirittura 600.000 all'arco di 5 anni, quindi quasi due terzi, alle competenze digitali, per le quali siamo quartultimi in Europa purtroppo rispetto alle competenze digitali del capitale umano. E quindi io mi auguro obiettivamente che i fondi che sono stati riallocati da Draghi e da Bianchi rimangano su quelle poste di bilancio, quindi possono essere realmente spesi per migliorare la formazione degli insegnanti e conseguentemente le competenze digitali degli allievi.
Si parla di Scuola 4.0 a Open Day oggi pomeriggio. Se volete messaggiarci, se volete scriverci, inviarci un messaggio, un audio, WhatsApp, fare domande ai nostri ospiti, potete partecipare alle nostre trasmissioni. Il numero lo conoscete, il 334-9229-505. Scuola 4.0, professor Paolo Ferri, rieducazione al digitale non solo dei ragazzi ma anche dei docenti. Bisogna ricominciare da capo o ripartire con l'educazione digitale? No, ed eventualmente no. Da dove, professore?
No, ricominciare da capo no. Diciamo, il corpo docente italiano ha avuto già alcune tornate di formazione, dicevo, col Piano Nazionale Scuola Digitale, e quindi mediamente ha una formazione, diciamo, iniziale. E una buona metà del corpo docente italiano invece è ancora molto refrattario all'uso delle tecnologie. Con i fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono tanti, sono più di 10 miliardi di euro, ovviamente non tutti su questa posta, ma molti sulla formazione, dovremmo riuscire ad avere un personale formato e quindi dovremmo riuscire a ridurre in qualche modo quel gap di competenze tra allievi e insegnanti che oggi rende difficile a molti insegnanti l'uso delle tecnologie in classe.
Eh sì, professore, io parlavo di rieducazione proprio perché l'esame didattica a distanza non è stato superato. Poi c'è l'altro grave problema che si chiama cyberbullismo, che è un problema che non si risolve, che arriva dalla scuola e appartiene alla scuola e fa parte del grande mondo delle tecnologie.
Sì, beh, diciamo, fenomeni, io non lo chiamerei neanche cyberbullismo, cioè oggi il bullismo si manifesta anche sulla rete, visto che la vita dei nostri adolescenti, preadolescenti e adolescenti, è anche in rete, quindi sono forme di deteriori, ovviamente, di utilizzo dei social piuttosto che di altri strumenti digitali o della mail per, come dire, esercitare violenza. È chiaro che rispetto al bullismo tradizionale, diciamo a quello analogico o solo analogico per così dire, il cyberbullismo è più complesso perché una volta che un'immagine o un commento è in rete, lì rimane per sempre, può essere ripostato da chiunque, quindi gli effetti, diciamo, dell'azione bullizzante tendono a moltiplicarsi
e
quindi a diventare anche più difficili da cancellare.
Sì, no, volevo soltanto spiegarle il motivo per cui ho usato il termine rieducazione, perché sembra che alle volte gli adulti siano completamente impreparati rispetto alle tecnologie. Non oso immaginare con gli investimenti legati al PNRR, il grande cambiamento che stiamo raccontando, che cosa ne può venire fuori se hanno riscontrato difficoltà a collegarsi con la classe da casa, professore. Era soltanto,
no,
soltanto
certo,
questo.
Certo. No, ma ha perfettamente ragione. Cioè, perfettamente ragione. Una buona metà dei docenti italiani è quasi del tutto digiuna, diciamo, dell'utilizzo produttivo delle tecnologie in classe. Quindi si tratta di un'opera di lunga lena, complicata, che va avviata, che ha avuto molte resistenze e proprio queste resistenze hanno poi determinato il fatto che quando è arrivata la pandemia la scuola italiana non era pronta, cioè per quello i risultati sono stati così scarsi, perché obiettivamente utilizzare le tecnologie per fare didattica richiede competenza.
Assolutamente.
Tempo e formazione.
Assolutamente, per esempio
non c'era.
No, assolutamente, si è parlato tantissimo di media education e poi che cosa abbiamo fatto con la media education, professore?
È stata fatta la lezione frontale in streaming, che diciamo è assolutamente controfattuale e controproducente per gli studenti.
Allora, professore, fin tanto che la scuola 4.0 sarà realtà ci vorrà tempo, immagino, e secondo lei tra quanto tempo potremo dire che l'obiettivo sarà raggiunto?
Ma dunque, in realtà non può anche non volerci molto tempo, cioè dovrebbe essere incisiva l'azione del nuovo governo, cioè dovrebbe prevedere quello che prevedeva il piano di Bianchi, cioè la formazione obbligatoria per gli insegnanti relativamente alle competenze digitali, e su questo purtroppo c'è da dire che i sindacati hanno fatto hanno messo molte barriere. Del resto, voglio dire, è obbligatoria la formazione per i giornalisti, per i medici, per tante categorie, per gli avvocati, non si vede perché non lo debba essere anche per gli insegnanti, e purtroppo da questo punto di vista si richiede che il governo abbia, il nuovo ministro abbia un'azione decisa in questa direzione, cosa che purtroppo non pare, viste le recenti proibizioni, peraltro inutili, perché era già proibito
sullo
usare
smartphone,
il cellulare in classe, lo smartphone era già proibito usarlo per fini non didattici, ma insomma mettere l'accento sulla pericolosità delle tecnologie fino addirittura a compararle alla cocaina, ecco, francamente mi sembra un po' troppo, perché sulla base di questo rapporto, di un rapporto parlamentare che comparava gli smartphone alla cocaina, sono stati rivietati a scuola. Ora, questo mi sembra francamente un po' troppo, anche perché possono essere utilizzati per un uso didattico, per ricerche, cioè possono essere utilizzati per la didattica già ora e nonostante l'attuale circolare. Quindi, la cocaina.
Sì, professore, ha più volte sottolineato la presenza del nuovo governo e ha già detto che la vicenda legata ai fondi del PNRR era già stata avviata da Bianchi e Draghi, quindi c'era già un disegno prima che arrivasse il governo Meloni. Adesso il governo Meloni dovrà gestire appunto le risorse. Anche rispetto alle dichiarazioni appena rilasciate sull'uso degli smartphone, mi sembra un po' critico sull'attuale governo.
Io non l'ho votato, quindi sono un po' critico, ma questo sta nella libertà di opinione.
Certo.
Mi auguro ovviamente che non venga cambiato l'impianto e soprattutto mi auguro che rimangano le risorse, che sono davvero tante per scuola e ricerca, e che non vengano orientate su altri obiettivi politici. In realtà non ci sono segnali di questo, nel senso che l'attuale ministro, al di là della circolare, non ha manifestato nessuna intenzione di modificare quanto pianificato da Bianchi, quindi a essere onesti non abbiamo nessun segnale di cambiamenti di rotta sulla formazione al digitale, anzi ne ha ribadito la necessità in un'altra circolare recente, meno famosa ovviamente perché non riguardava gli smartphone. Quindi auspicabilmente speriamo che questo governo confermi i fondi e li impieghi rapidamente.
E soprattutto li possa distribuire equamente. Noi chiuderemo la trasmissione di quest'oggi cercando di capire quanto dei fondi che verranno reperiti verranno destinati al Sud e se il Sud riuscirà ad ottenere gli stessi soldi, praticamente, passatemi il termine, del Nord, ossia ancora una volta ne farà le spese come sempre è stato nella storia del nostro paese, professore.
Sì, ci auguriamo, mi auguro ovviamente di no, anche perché io, pur essendo milanese, sono meridionalista, amo molto stare al sud, al di sotto del Po, Però detto ciò, i piani di Draghi prevedevano delle maggiorazioni anche notevoli, fino al 40% di perequazione del sud rispetto al nord, perché i piani di Draghi prevedevano di, uniformare la realtà italiana. Anche il sud non è omogeneo, nel senso che alcune zone sono delle eccellenze, la campagna, alcune scuole di Napoli, la Puglia, alcune scuole pugliesi sono delle eccellenze, però è disomogeneamente distribuita, e quindi prevedeva una perequazione tra il 20 e il 40% in più dei fondi alle zone meno infrastrutturate, per portarle al pari delle altre. Quindi l'impianto della manovra di Draghi era molto, come dire, attento al recupero delle zone depresse, fossero esse al nord o a sud. Voglio dire, le valli montane fanno il paio con alcuni paesi della Sila, diciamo, quindi non è questione di nord o di sud. Speriamo che ciò venga mantenuto e lì lo vedo più un po' critico, perché questa faccenda dell'autonomia differenziata potrebbe in effetti incidere sulla differenza di distribuzione dei fondi, cioè dell'autonomia differenziata delle regioni, no? E questo sarebbe davvero un peccato, ecco.
Perché
andrebbe mantenuto l'impianto originario.
Perché le scuole che hanno bisogno appunto a sud non riuscirebbero ad emanciparsi e stare al passo con gli altri istituti da un punto di vista tecnologico sviluppati. Noi staremo a vedere come appunto verranno distribuite le risorse e soprattutto attendiamo il grande cambiamento che abbiamo raccontato, cioè la scuola 4.0, grazie al professor Paolo Ferri, docente di didattica e pedagogia dell'Università Milano Bicocca. Appuntamento alla prossima e buon proseguimento, professore.
Grazie mille, grazie a voi e agli ascoltatori. Arrivederci.